San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'ordine dei frati minori conventuali. Quinta puntata. Nobile ideale. Della dimora collegiale di padre Massimiliano è rimasta una sola lettera indirizzata al fratello minore Giuseppe, in religione fra Alfonso. La lettera reca la data del 21 aprile 1919. Scritta, cioè, l'indomani della già menzionata lettera alla madre. Una triste notizia era stata comunicata dal fratello alla madre e da questa a padre Massimiliano: l'uscita dall'ordine del primogenito Francesco. Alla madre, per conforto, padre Massimiliano umilmente rievoca che la stessa sorte sarebbe toccata anche a lui. Al fratello, invece, con accorta prudenza, accenna alla causa di ogni male, alla mancanza di sottomissione. Con convincenti riflessioni, mentre lo esorta alla pratica dell'obbedienza religiosa, delinea un entusiasmante programma di apostolato che avrebbe dovuto fugare, qualora vi fosse stato bisogno, ogni titubanza ed infervorarlo a perseverare nella vocazione e nell'opera della propria santificazione, comune nobile ideale. Caro fratello, la mamma mi ha rispedito la lettera da te scrittale il 13 febbraio. Che Dio sia ringraziato e l'Immacolata glorificata per tutte le grazie che, sebbene indegni, ci vengono elargite. Sono contentissimo nell'apprendere che senti entusiasmo nel procurare la gloria di Dio. Ai nostri giorni il massimo veleno è l'indifferenza, la quale trova vittime non solo tra i borghesi, ma anche tra i religiosi, si intende in grado diverso. Eppure a Dio si deve gloria infinita. Noi, creature finite, non possiamo dare a Lui questa gloria. Perciò cerchiamo di adoperarci in quanto possiamo a procurargli la maggior gloria possibile. Come già sai dall'Etica, la gloria di Dio consiste nella salvezza delle anime. La salvezza delle anime, quindi, e la perfetta santificazione di esse, già a caro prezzo redente da Gesù con la morte in croce, incominciando naturalmente dalla propria, è il nostro nobile ideale. Con esso potremo dimostrare la nostra gratitudine al Sacratissimo Cuore di Gesù. Ma in che modo potremo procurare la maggior gloria di Dio, santificare il maggior numero di anime? Senza dubbio, solo Dio conosce pienamente questo modo, Egli che è infinitamente onnisciente, infinitamente sapiente. Lui e solamente Lui sa cosa possiamo fare per procurargli la maggior gloria. Soltanto da Dio, perciò, possiamo e dobbiamo apprendere cosa dobbiamo fare. Ma come avverrà ciò? Attraverso i suoi rappresentanti sulla terra. L'obbedienza, quindi, soltanto la santa obbedienza ci manifesta sicuramente la volontà di Dio. I superiori possono sbagliare, ma noi, obbedendo, non sbaglieremo mai. Una sola eccezione. Qualora il superiore comandasse cosa che chiaramente, evidenter, fosse peccato, anche il più piccolo. Il che in pratica non succede. In tal caso il superiore non sarebbe rappresentante di Dio e noi non saremmo tenuti ad obbedirgli. Al di fuori dei superiori non possiamo affidarci nemmeno alla nostra ragione, la quale può sbagliare. Solo Dio, soltanto Lui, infallibile, santissimo, amatissimo, Lui, nostro Signore, Padre, Creatore, fine, ragione, forza, amore, tutto. Qualunque cosa che non sia Lui ha valore solo se si riferisce a Lui, Creatore dell'universo, Salvatore di tutti gli uomini, ultimo fine della creazione. È Lui, quindi, che attraverso i Suoi rappresentanti in terra ci manifesta la Sua adorabile volontà, ci attira a sé e vuole per mezzo nostro attirare a sé il maggior numero possibile di anime. Caro fratello, pensa quanto può essere grande la nostra collaborazione con la misericordia divina. A mezzo dell'obbedienza ci solleviamo al di sopra della nostra nullità e possiamo agire secondo una sapienza, senza esagerazione, infinita, secondo la sapienza di Dio. Dio ci dà la sua sapienza infinita e la sua prudenza, a che le nostre azioni siano bene indirizzate. Quale grandezza! Non basta! Per mezzo dell'obbedienza diventiamo infinitamente potenti. Chi può opporsi alla volontà di Dio? Ecco, caro fratello, l'unica via della vera sapienza, della prudenza e della capacità di dare a Dio la maggior gloria. Se esistesse una via diversa, Gesù ce l'avrebbe indicata. Dei 30 anni della sua vita nascosta, la Sacra Scrittura dice chiaramente: «Et erat obedience illis». Ugualmente leggiamo riguardo all'intera sua vita, che cioè era venuto per compiere la volontà del Padre Celeste. Tu sai benissimo tutte queste cose, ma quanto più si meditano, tanto più se ne scopre la grandezza. Amore dunque, amore senza limiti al nostro Padre Celeste, amore che deve concretarsi nell'obbedienza e deve essere dimostrato dal compiere specialmente le cose a noi non gradite. Il più bello e sicuro libro dove potrai approfondire questo amore per imitarlo è il Crocifisso. Tutto poi si otterrà più facilmente implorandolo dalla Mamma Immacolata, poiché Dio ha affidato ad essa l'economia della sua misericordia, riservandosi soltanto la giustizia, come dice San Bernardo. Questa lettera, scritta all'età di 25 anni, prova dell'alto grado di perfezione religiosa già raggiunta, rivela un padre Massimiliano non sentimentale, come qualcuno potrebbe essere tentato a pensarlo, ma equilibrato e riflessivo ragionatore dotato della prudenza soprannaturale che tutto indirizza al fine ultimo dell'uomo, a Dio. Questa caratteristica è messa in evidenza da tutti i suoi scritti, discorsi ed esortazioni. Solo nei riguardi dell'Immacolata il suo cuore vibra, le sue parole e la sua penna diventano entusiasmanti. Ma allora si sente tutto l'amore sincero del figlio per la mamma, del cavaliere per la sua regina. Pioniere dell'astronautica? Padre Massimiliano sofferse non poche critiche da parte dei suoi confratelli per i suoi piani arditi di apostolato, specie quando questi potevano essere attribuiti a puro entusiasmo giovanile, quando ancora non era ben conosciuta la sua santità e il suo operare, motivato da spirito puramente soprannaturale. Alle sue spalle veniva sussurrato un proverbio polacco: «Vuole andare con la zappa sulla luna?» Che padre Massimiliano pensasse ad andare sulla luna e magari oltre, è vero, non però con la zappa. Potrà sembrare incredibile, ma la testimonianza del padre Ecker, confratello e compagno di Fra Massimiliano al Collegio di Roma, è esplicita. Ricordo che padre Kolbe ci parlava spesso dei suoi progetti futuri per la diffusione della devozione alla Madonna Immacolata, specialmente per mezzo della stampa. E diceva che bisognava usare dei mezzi più moderni e più efficaci a tale scopo, aggiungendo che anche San Francesco d'Assisi, pure così amante dell'assoluta povertà, non avrebbe rifiutato questi mezzi per la diffusione del Regno di Dio. Padre Kolbe aveva anche una particolare inclinazione per gli studi di fisica e di meccanica, tanto che studiò un progetto di velivolo che potesse salire alle stelle per fotografarle e poi ritornare. Il progetto fu presentato a padre Gianfranceschi, ora defunto, che lo esaminò e lo trovò compilato secondo le leggi della fisica, e lo rimandò dicendo che era tutta questione di mezzi per attuarlo. Questa testimonianza, fatta nel 1948, quando cioè non poteva essere influenzata dai viaggi stratosferici incominciati alcuni anni più tardi, ci permette di precisare il tempo in cui padre Massimiliano ideò il suo velivolo. Quasi certamente ciò avvenne durante i suoi studi filosofici alla Gregoriana, 1912-1915, o, perché sappiamo che continuò a frequentare con interesse le lezioni di fisica del padre Gianfranceschi, durante il corso teologico 1915-1919. Trattasi sempre di un tempo in cui chi avesse pensato di volare nella stratosfera e arrivare agli astri sarebbe stato giudicato un pazzo. Tra le carte e appunti di padre Massimiliano che ci sono pervenute, moltissime sono andate perdute, resta un abbozzo del concepito velivolo da lui battezzato col nome di Eteroplano. Padre Massimiliano arrivò a concepire che nella stratosfera bisogna navigare senza ponderabilità, al contrario delle navi, degli aeroplani e delle stesse automobili. Ciò premesso, affermava: bisogna cambiare il principio del moto. Se il principio generale riguardante la forza è che l'azione è uguale e contraria alla reazione, con l'eteroplano bisogna utilizzare la reazione perdendo l'azione. Dinanzi a tale concezione non si può che rimanere sbalorditi. I suoi maestri avevano però avvertito che in padre Massimiliano vi era qualcosa di straordinario. È un ingegno formidabile, asseriva il padre Leone Cicchitto, vicerettore nel Collegio di Roma ed oggi professore di dommatica nella Pontificia Facoltà Teologica di San Bonaventura a Roma. Questo ragazzo viene da me e mi propone tante questioni alle quali io non so rispondere, disse un giorno di lui il padre Luigi Bondini, poi arcivescovo di Perge, nel 1914 rettore del Collegio Serafico Romano. Questa acutezza d'ingegno potrà spiegare in qualche modo la sua passione per tutti i ritrovati della tecnica moderna, ma inquadrarli nella cornice del suo ideale spettava alla sua fede. Riferisce un suo confidente che un giorno, durante il passeggio, si discusse a lungo circa l'utilità o il danno che il cinema può arrecare alle anime. Il padre Massimiliano sosteneva essere maggiore il bene, mentre l'amico, il padre Quirico Pignalveri, credeva esattamente il contrario. Dinanzi alla documentazione più forte e convincente del Pignalveri, il padre Massimiliano disse: «Abbiamo dunque bisogno di svegliarci per contendere il campo al nemico delle anime». Boccioli di virtù. Raimondo Kolbe, divenuto padre Massimiliano, dottore in filosofia e teologia, il 23 luglio 1919 lasciò Roma per tornare in patria. Vi tornava dopo 7 anni di assenza continuata, durante i quali, alle devastazioni della Prima Guerra Mondiale, era succeduta provvidenzialmente l'unificazione e l'indipendenza della Polonia. Il Collegio Serafico Romano però non avvertì completamente la sua assenza. Grazie alla milizia di Maria Immacolata da lui fondata nel 1917, come vedremo, continuerà ad avere frequenti rapporti epistolari sia con i superiori che con i confratelli romani. Ma più che altro rimase vivo nel Collegio Serafico il profumo delle sue virtù. È vero che esternamente non vi fu nulla di straordinario. Si deve tuttavia affermare che non fu un giovane alla stregua degli altri, anche più quotati. Come già negli anni della vita collegiale a Leopoli, nella silenziosa preparazione al sacerdozio, continuarono a germogliare e svilupparsi nel suo animo quelle virtù soprannaturali che lo avrebbero portato in breve alle più alte vette del sacrificio e dell'eroismo. Un accordo meraviglioso tra la natura e la grazia, congiunto allo studio di progredire ogni giorno nelle virtù religiose, si manifestò già con sorprendente chiarezza in questi anni. La sua giovinezza non richiede al biografo lavoro di immaginativa per essere inquadrata e innestata al successivo progresso della sua vita. Fu in questo periodo che si plasmò il suo carattere, che la sua personalità si orientò decisamente ed acquistò quella fisionomia che darà significato, tono e indirizzo all'operosità degli anni futuri. Seguendo le testimonianze di vita collegiale, non è difficile riconoscere in lui un'anima singolarmente sensibile a quegli influssi e doni celesti con i quali la provvidenza divina prepara i suoi apostoli. Nel giardino della sua anima, come meglio si vedrà in seguito, germoglieranno le più belle e delicate virtù, ma lo zelo, l'obbedienza, la povertà e soprattutto un totale e filiale abbandono nelle mani della Vergine Immacolata risplendono già di vivida luce nella sua giovinezza. Così in lui non si riscontrano stasi nel cammino verso la perfezione e l'eroismo cristiano, ma si assiste ad una costante ascesa verso la vetta del Monte Santo, quasi egli faccia a sua parola d'ordine il richiamo e l'incitamento del poeta delle vette alpine. Excelsior, excelsior! Tra i propositi spirituali, dopo gli esercizi spirituali fatti a Roma al Collegio Serafico nel 1915, leggiamo: «Ricordati dell'obbedienza spesso, ogni volta che farai il segno della Santa Croce. Pronunziando le parole nel nome del Padre, ricordati che intendi consacrare al Divin Padre il tuo giudizio. Alle parole del Figliuolo consacrerai a Gesù il cuore e la volontà. Alle parole dello Spirito Santo consacrerai a Dio le spalle per sopportare il peso del lavoro a gloria di Dio, per il bene dell'ordine della Chiesa e per la salvezza delle anime. Congiungendo le mani e pronunziando Amen, ti ricorderai di amare soprannaturalmente il prossimo col pensiero, con la parola e con l'azione. Se avrai così operato, guadagnerai il cielo, altrimenti ti sarà riservato l'inferno. La vita è breve, brevi anche le sofferenze. Cielo, 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 coraggio. Conformati alla volontà divina, osserva la legge di Dio, la regola. Sii obbediente e paziente, prendi la tua croce e segui Gesù. Una sfumatura che potrebbe essere giudicata scrupolo rivela la costante tensione di Fra Massimiliano nell'osservanza dei voti religiosi professati. Durante la permanenza a Zagarolo, Roma, nel convento di Santa Maria delle Grazie, dove il collegio serafico si trasferiva per le ferie estive, in compagnia di 3 confratelli, il padre Massimiliano partecipò ad una passeggiata in campagna. Avevano portato con sé le cibarie occorrenti per tutto il giorno e tra l'altro anche 1 litro di vino. In 4 ne bevvero circa la metà. Un confratello propose di offrire il rimasto a un contadino, ma il padre Massimiliano, allora ancora chierico, ammonì: «Non possiamo farlo. Abbiamo fatto voto di povertà. Per la qualcosa non possiamo donare niente senza il permesso del superiore». Così il vino avanzato fu riportato in convento. Ecco la testimonianza del confratello che visse più a lungo con lui durante il periodo di vita collegiale a Roma. Dal 1913 fino alla nostra separazione, verso la fine dell'agosto 1919, mi sono persuaso che egli era veramente un santo, nel senso preciso del termine. Egli era umile e mite, in tutto e con tutti, anche nei più duri momenti. Queste 2 virtù rappresentavano una vittoria da lui conseguita con grandi sforzi su se stesso, sin dal tempo del suo noviziato, e ciò a testimonianza dei religiosi polacchi che erano stati novizi con lui. La sua castità era illibatissima e protetta da una profonda modestia di tutta la sua persona, specialmente del suo sguardo. L'amore dei fratelli in lui aveva un'impronta veramente evangelica. Quando il discorso cadeva sulla deficiente osservanza del regolamento, egli mi invitava a seco pregare per i trasgressori. Né mai l'ho sentito parlare d'altro, benché soffrisse molto nel non vederli in tutto obbedienti alle regole dell'istituto. Osservantissimo anche nei minimi particolari delle regole, al primo cenno del superiore o della squilla monastica si imponeva subito silenzio, troncava a metà la parola e prendeva subito congedo dai suoi interlocutori, anche se questi fossero stati personaggi distinti, come fece una volta con Sua Eccellenza Monsignor Domenico Jacquet, arcivescovo titolare di Salamina. Quanto alla sua pietà, l'amore a Gesù sacramentato toccava le intime fibre del suo cuore. S'era iscritto all'adorazione perpetua presso il monastero delle Sore Francesi, fuori Porta Pia. Visitava ogni ora il Santissimo, poiché prima e dopo ogni ora di lezione, oppure di ricreazione, egli entrava in cappella a fare una visita a Gesù sacramentato e alla sera vi rimaneva quasi sempre per ultimo. Sul suo volto, infatti, diventato angelicamente radioso, splendeva qualcosa di quell'interno ardore che lo illuminava anche esteriormente. La devozione che aveva alla Madonna era sincera e filiale. Durante il passeggio mi esortava a recitare insieme il Santo Rosario ed altre preghiere, specialmente il Memorare e il Subtum Presidium. Lo stesso faceva spesse volte nei tempi liberi quando ci trovavamo nel cortile del collegio. Alla Madonna egli dava sempre il dolce nome di Mamma Mia. Ricordo una sera durante la novena preparatoria alla festa dell'Immacolata. Tornavamo insieme dalla Basilica dei Santi Apostoli a San Teodoro, quando ci imbattemmo in 4 giovinastri i quali, reduci dal lavoro, bestemmiavano la Santa Vergine. non vidi più accanto a me d'improvviso padre Massimiliano. Egli mi aveva piantato lì, in mezzo alla strada, per avvicinare quegli sconsiderati e chiedere loro perché mai bestemmiavano l'augusta madre del Signore. In conclusione, egli, profuso in pianto, tanto fece che quelli, a modo di scusa, dissero che così facevano per una malnata abitudine di ignoranti quali erano e per uno sterile sfogo. Io lo chiamai a me ed egli tanto insisté con i quattro che alla fine, arrendendosi, si dichiararono pentiti. Ma in vita mia ho incontrato tra vivi una persona che abbia amato la Madonna più di padre Massimiliano. Era un vero figlio di Maria Santissima. Al padre Giuseppe Pal fa eco il padre Ignudi. Nel registro degli alunni del Collegio Serafico, il benemerito rettore di suo pugno, con due parole, ha sintetizzato ed esaltate le virtù del nostro padre Massimiliano. Secondo l'ordine progressivo, al numero 277 si legge: Massimiliano Kolbe, della provincia di Galizia, entrato il 29 ottobre 1912, sacerdote il 28 aprile 1918, laureato in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana, laureato in Sacra Teologia in questo collegio 22 luglio 1919, partito il 23 luglio 1919, santo giovane. Oggi il padre Massimiliano non ha una tomba, nemmeno una pietra che raccolga e copra le sue ceneri, ma sul monumento in memoria di lui, scolpito nel cuore di chi ebbe la sorte di conoscerlo giovane, sta scritto: santo giovane, era un vero figlio di Maria Santissima. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Quinta puntata.